Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go!
Perché ti chiedo se di slide?
Buonasera Andre, buonasera.
Buonasera appassionati della NBA.
Perché ti chiedo se di slide?
E anche
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End of Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, dall'altro lato del microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, disclaimer vari, numero uno, sì, non stiamo registrando al solito giorno perché non ci ascoltate il solito giorno, stiamo registrando giovedì sera, che è il momento in cui usciamo, di solito giovedì mattina. Perché, per ovvie ragioni, che si concatenano al disclaimer numero 2, bentornato Andre, è tornato dai suoi giri,
grazie,
giro per
grazie.
Il mondo.
Grazie.
Vabbè, è poco, se avete tenuto d'occhio il calendario sapete che registriamo il momento in cui le griglie playoff sono quasi pronte, ma non totalmente pronte, quindi andremo di ipotesi per due serie che ancora non sono state decise, la 1-8 di entrambe le conference. Detto questo, senza grandi sorprese, avete letto il titolo, di che volete che si parli? Playoff preview. Allora, un paio di cose in generale,
vai,
e poi
vai.
Andiamo serie per serie. Cosa numero uno che può essere utile per tutti in generale, lo diciamo ogni anno, ma se per volte ci sentite, salve, grazie, e comunque facciamo un ripassone. Numero uno, regola numero uno, ai playoff il ritmo si abbassa. Regola numero due, ai playoff l'importanza dei possessi si alza. Quindi attenzione ai turnover, attenzione ai rimbalzi difensivi, che è una stat che in regular season ce ne può veramente fregar meno. Ai playoff diventa molto più importante. Attenzione alle squadre che performano bene nei tiri che le difese ti danno, cioè il mid-range. Perché ci saranno più difesa al ferro e più difesa da tre, quindi ecco, lo si sa che il basket cambia, l'intensità cresce, attenzione alle squadre fisiche perché gli arbitri fischiano meno, insomma ci sono varie cose che potranno favorire o meno dipendentemente varie squadre. Ne riusciamo, perché io per ogni squadra ho fatto un minimo profilo statistico base proprio, per dare un'idea di come giocano, vedendo dove si piazzano sugli indici di Basketball Reference riguardo a alcune stats che mi hanno un pochino fatto scattare le campanelline. Questa è l'idea. Punto secondo, andiamo squadra per squadra e andiamo più o meno a braccio. Io ho un paio di idee.
Io ti seguo, come al solito.
Statistica, io ho fatto tre punti per serie. Statistica, cioè profilo statistico, personale, cioè chi hanno, chi è il roster, chi è interessante, e chi può essere l'X Factor potenziale, cioè il giocatore che non è per forza la stella, che può avere un ruolo.
Tu come al solito sei incredibilmente organizzato, ti ammiro
tantissimo. Io faccio solo tabelle, ti ammiro, se non mi perdo.
No, io invece ho difficoltà a pisciare dentro la tavoletta. Allora, detto questo, cominciamo. Scegli tu la serie, io ti seguo.
Allora, iniziamo con... Allora, iniziamo con la prima che ho io e Vaffan Brodo, chi se ne frega.
Vai.
Minnesota Phoenix, 3 contro 6. Siamo ad ovest, remake della gara dell'ultima gara, quindi anche qui sarà interessante da vedere. Un paio di cose, molto interessante questa gara, perché allora, il profilo statistico, per quanto siano squadre diverse, è abbastanza simile, solo guardando le statistiche, che vuol dire due cose, cari bambini, non guardate le statistiche pensando di capire il basket perché non serve. Però, allora, un paio di cose. Phoenix ha un offensive rating indubbiamente migliore, 117.6 contro 114.6, quindi 3 punti su 100. Il pace
che sono
uguale,
tanti,
ma il pace è uguale, 98-2-98-3. Quindi sono squadre che vanno a una velocità simile, anche se in modo diverso ancora, quindi attenzione.
Questa cosa qua mi fa salire, ti giuro, Satana dentro.
Ecco, vedi che arrivano gli spunti per dopo. Allora, Minnesota, sono 29esimi per numero di liberi tentati. Sono terzi per percentuale da 3, ma 23esimi per tentate. Quindi iniziate a riflettere in questo senso. Il gioco si modifica ai playoff, come dicevo prima. Quindi le percentuali da 3 tenderanno un po' a scendere. Tipo, io Naz Reid non è una chimera, però non so se tirerà col 41% ai playoff Naz Reid, mi viene qualche dubbio, ecco. Minnesota non ha tiratori di primo livello, tra virgolette, sì,
no,
Cat, possiamo parlare di Cat, sì, però sì. Non fa solo quello, insomma, non ha l'uomo che corre sugli scarichi e tira, eccetera. Sono quinti per rimbalzi difensivi, dicevo prima, attenzione. Beh. Sono bizzarramente 25esimi per rimbalzi offensivi, quindi anche qui attenzione alla cosa. Sono sesti per rubate, quinti per stoppate, quindi capiamo che intervengono molto su linee di passaggio che vanno molto a disturbare con le braccione, ma sono 22esimi per numero di turnover, quindi tendono a farne tanti.
Ah,
questa
okay,
è l'idea.
Okay. In esatto. Ah, in attacco, sì.
Beh, in attacco.
Sono un disastro, sì, tra Edwards e Kat.
Minnesota. Sono 27esimi per
Phoenix.
Sono 27esimi per numero di field goal tentati. Quindi 29esimi Minnesota, 27esimi loro.
Mm.
Sono quinti però per percentuale dal campo.
Sì, ha senso.
Quindi tirano poco e tirano bene, visto il personale non ci stupisce. Sì, sì. Sono quinti per percentuale da tre. Terzi Minnesota, sono 25esimi per triple tentate, 23esimi sì. Minnesota, quindi statisticamente sono squadre
anche
molto
roba
simili.
Qua, anche sta roba qua mi fa salire il...
Sono squadre molto simili per quanto i roster siano completamente diversi come archetipi anche. Sono terzi per tiri liberi, sesti per tiri liberi tentati, sesti per percentuale, terzi per free throw rate, quindi vanno tantissimo al ferro e tantissimo ai liberi, quindi attenzione perché giustamente Minnesota
allora,
difende
posso bene dirti, posso dirti una cosa?
Entra
non
tutto. Scusami,
no. Sì, vai.
Ultima cosa, sono 25esimi per turnover, gli altri 22esimi,
sì,
quindi
sì,
siamo
vanno,
proprio
no.
lì.
Perdiamo tantissime palle. No, una cosa sulle vanno tantissimo al ferro, vanno tantissimo ai liberi, non vanno tantissimo al ferro. Mm, questa qua è una squadra che ti carica di falli in mille modi. Anche a rimbalzo Nurkic c'è una macchina da tende a farne tanti ma tende anche a subirne tanti è un giocatore che costringe gli arbitri a prendere decisioni quindi sì, non è una squadra che va tanto al ferro ma una squadra che attacca spesso il proprio uomo, questo sì, e manda molto spesso, molto presto la squadra avversaria in bonus, di solito, infatti vanno spesso in lunetta, quindi questo, scusami, piccola puntualizzazione, ok, vai.
Allora, se devo fare la previsione da Nostrandeamus della situazione, penso che questa serie qua sarà una serie che si configurerà come una guerra sulla supremazia di certe zone del campo.
Okay.
Cioè, secondo me, il vantaggio si guadagnerà nella zona del campo. Cioè, prevedo il ferro difeso da Minnesota col coltello, senza grandi sorprese, uno con Gobert, è chiaro, poi c'è McDaniels, c'è anche Edwards quando è concentrato al corpo a difendere il perimetro, quindi insomma vedo un bel convogliare verso Gobert tutti, come è chiaro che accadrà. Voglio vedere quanto il midrange di Phoenix risponderà alla drop di Minnesota, che immagino bene perché sono pronti e fatti per. Prevedo più tiri da tre per Phoenix, visto che appunto il ferro sarà difeso, quindi anche lì sono molto curioso. E allora, spoiler alert, il mio X Factor non grande stella sono Gordon e Allen, quanto e come tireranno da tre. Ci sarà tanto midrange, come dicevo, ci sarà... Non so quanto attacco al ferro, non so quanto Phoenix potrà far...
Questa cosa qua, esatto,
al ferro, ecco.
È perfetto. Allora, mi aggancio un attimo su una cosa qua. Io penso che Minnesota sia un'ottima squadra. E lo sai che lo dico da settembre.
È rialto dal power ranking.
Lo dico da settembre. Penso che questo qua sia letteralmente il peggior matchup nella Lega per Minnesota.
Sì, sono d'accordo.
Perché principalmente la cosa che Minnesota fa meglio in assoluto, che proteggere il ferro, è la cosa che fa meno male a Phoenix.
Sì.
Cioè, se gliela levi, non gli fa così male. Questa è la primissima ragione, quindi io vedo Phoenix avanti in questa serie. Non drammaticamente avanti, ma la vedo avanti. Minnesota poi fa benissimo altre cose, ne parliamo dopo. E l'altra ragione per cui vedo Phoenix avanti in questa serie, tu hai parlato delle tante triple, eccetera, è che si è visto in tutti i matchup. E quando gioca concentrata Phoenix, per inciso, mettiamo un asterisco sul quando gioca concentrata, ho una mia teoria sul perché Phoenix non gioca concentrata. Okay. No, lo dico subito. Secondo me i Phoenix Suns hanno un problema di consumo di droghe leggere. Cioè te lo dico proprio perché ogni tanto li vedo, cioè, c'è un gruppetto, sono sempre quelli che sono completamente in culo ogni tanto, in culo.
Come a scuola, il solito gruppetto.
Sono completamente in culo sempre insieme. Sarà mica un caso, Dio buono. Cioè, ci ho pensato l'altro giorno perché stavo recuperando. Ho detto, Dio buono, guarda te, se questi coglioni magari non fu... Non lo so, potrebbe essere una questione di fumo, devo capire. Allora, se ai playoff improvvisamente smettono di avere queste amnesie, perché KD notoriamente, in teoria, smette di fumare ai playoff. KD fuma come un pazzo, lo sappiamo tutti. Notoriamente KD dicono che smetta di fumare ai playoff. Se improvvisamente non hanno più questi lapsus...
Hai trovato la risposta.
Perché ogni volta che Booker gioca una merda, Gordon gioca una merda. Cioè, proprio la correlazione è tipo 1. È 1. E KD è spesso non al massimo quando quei due giocano una merda. Però KD mi dà proprio un'idea di quello che regge tutto molto bene. Però questa... Siccome è una questione di... Vabbè, ma andiamo avanti. Questa qua è... Comunque, quando sono concentrati, una cosa che i Suns fanno benissimo... è la ricerca del mismatch, che sono secondo me i, se non i migliori della Lega, i secondi o terzi migliori della Lega, e lo dico solamente perché ci sono LeBron e Luca in questa Lega.
E Doncic, esatto.
Sono veramente bravi, e contro Minnesota soprattutto hanno cercato, quando Kat è in campo, Kat, tirano dentro Towns in ogni azione possibile. Quando non c'è dentro Towns, c'è dentro Conley. E Conley l'hanno tirato dentro tantissimo. Quindi hanno giocato l'altro giorno 48 minuti su Kat e Conley. E il problema grosso qual è, secondo me? È che Gobert va sicuramente su Nurkic.
Chiaro.
McDaniels e Edwards vanno su Booker e KD. Bisogna vedere in che ordine. Secondo me Edwards è meglio su KD. Ma vabbè. Questo ti lascia fuori Allen... e Bill.
Sì.
E Bill nell'ultimo mese è stato, secondo me, molto 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 aggressivo, perché ha capito che ha davanti spesso l'anello debole dall'altra parte. Credo che partiranno con Conley su Bill, e oggettivamente, ragazzi, è una roba.
Questo...
E Kat deve correre dietro a Allen, scusami, sì, tutto questo.
Questa qua è la cosa che mi si ricollega al punto che avevo dopo io, il punto che secondo me... Allora, dal punto di vista, come dicevo prima, delle zone del campo, Minnesota avrà il ferro, e va bene, e avrà e dovrà avere il perimetro, cioè dovrà aumentare le triple e dovrà segnarle, se no siamo messi male. I soliti dubbi, dicevo prima, Naz Reid resta il suo giocatore, Kat che rientra da un infortunio, eccetera, sarà bene, Edwards giocherà la Edwards Superman, non la Edwards tiro 50 volte, ne metto 20, ma... Però il grosso problema, secondo me, è che Minnesota contro Phoenix rischia di avere la coperta corta, perché sì. Allora cosa faccio? Allora non metto Conley perché è attaccabile, metto Nickeil Alexander-Walker che difende molto bene, fantastico, ma sappiamo che Minnesota senza Conley non attacca.
Sì. Sì.
Metto Kat per l'attacco, però Kat chi cazzo tiene? Durant non lo vede neanche, lo mettiamo su Gordon o su qualcuno,
puoi
così,
anche
però
provare, puoi anche provare su Durant, ma se metti su Durant allora ne hai...
non ha senso.
Ma sì, no, anche perché a quel punto lì, cioè, vedi come scalano, no? Gobert su Nurkic, Kat su Durant. No, ma cazzo Durant vuol dire che tu devi cambiare.
Puoi.
Non puoi.
Ti ammazza.
No, comunque in generale potrebbero anche provare, ma secondo me no, non ha senso. In generale la questione qual è? È che i Suns quasi sicuramente te ne fanno 120 a partita, cioè sì. se i Suns entrano seri te ne fanno 120 a partita. Premessa, questa squadra, ripeto, se entrano col fare stronzo, i Suns possono perdere contro gli Hornets una serie, cioè.
Sì.
Però se entrano come sono entrati sempre contro i Timberwolves, e direi tipo 23 delle ultime 25 partite, perché i Suns gli ultimi mesi sono stati molto buoni, a parte sì, quindi, i Suns te ne fanno 120 e Minnesota non è una squadra che te ne fa 120, cioè a un certo punto è proprio una questione di non hanno l'attacco per stare dietro ai Suns. E ci sono delle cose che Minnesota fa, dico che sarà una serie comunque abbastanza tirata, perché ci sono delle cose che Minnesota fa indubbiamente meglio dei Suns. Cioè, uno, essere grossi. Esatto. Quindi a rimbalzo Minnesota avrà almeno 10 possessi in più. Si è visto in tutte le partite quest'anno. Se Gobert riesce a stare in campo per questioni di falli, perché non è detto, ha avuto spesso problemi di falli quest'anno, Gobert mangia in testa a chiunque dei Suns, tutti quanti, e soprattutto nei minuti senza Nurkic, Gobert, cioè Gobert può girare a 20 e 15 in questa serie.
Sì.
E essendo comunque un fattore 1, 2, è vero che i Suns sono una squadra, posso dire una cosa? I Suns sono una squadra difensivamente molto, cioè non sono una brutta squadra difensivamente i Suns. I Suns, guarda, io credo che devo andare a vedere, ma sono stati borderline top 10 tutto l'anno su Clean the Glass, e secondo me mi torna, cioè è una squadra ordinata in difesa. I Suns è vero che hanno eseguito benissimo il piano su Edwards per tutte e tre le partite, però Edwards è Edwards, cioè Edwards, cioè non sarei esistono universi là fuori in cui Edwards è il migliore giocatore della serie, cioè sì. Voglio dire, ci sarà almeno una partita che Edwards vincerà da solo.
Sì.
Quindi tutte ci sono delle aree, e Phoenix non ha un vero marcatore su Edwards, forse l'unico è chi è, Royce O'Neal, che sì, però è lento di piedi,
però è un po' lento, sì,
è lento di piedi, quindi forse la cosa migliore è metterci Durant, che comunque in attacco agisce da terzo,
lungo, sì.
E agisce da terza opzione in attacco, quindi però capito quello che voglio dire, cioè ha dei vantaggi Minnesota. Però queste qua, secondo me queste qua sono tutte cose del secondo ordine rispetto a quegli altri, te ne fanno 120, tu riesci, sì, a fare 121.
Ora, anch'io sono d'accordo che Minnesota sia parta sfavorita, ma non tantissimo, però sono d'accordo che le possibilità per cui Minnesota vinca la serie dipendono dal fatto che, uno, le triple gli entrino e non tirano tanti, cioè non per forza tirano, non sarà la base del loro attacco, però devono entrargli col 38% di squadra, così almeno sai che non è è un piano B fattibile. E poi secondo me devono veramente fare il gioco, cioè devono rallentare il ritmo e menare. E allora gli altri magari beccano la gara in cui non gli entra troppo perché sono un po' shook, perché gli sono presi un po' di botte.
Sì, però non è una squadra che mena, cioè anche lì non è una squadra che mena, è una squadra grande, grossa, ma non mena.
No, è vero.
Non mena. E poi la cosa che, premesso che i Suns, secondo me, si è visto anche già nelle altre partite, lasceranno tirare McDaniels, secondo me.
Sì, sicuro.
Quindi sai, comincia ad avere anche un po', quindi Edwards anche ha avuto difficoltà ad andare al ferro quest'anno un po' contro Phoenix. Perché? Perché c'hai comunque Nurkic, che al ferro è un buon difensore.
Fa le sue cose, sì.
C'hai però Gobert lì,
che ti intasa lo spazio.
Hai l'uomo che ti aiuta da McDaniels, hai il tuo marcatore. Cioè, voglio dire, è un po' un casino andare al ferro queste, se coprono McDaniels, cosa che fanno. Volevo dire, i Suns, una cosa che i Suns soffrono tantissimo, ed è questa la ragione per cui sono estremamente contento che i Suns siano dall'altra parte del tabellone rispetto a Oklahoma, qualora andassero avanti. I Suns hanno una difesa in transizione che fa schifo, letteralmente schifo, e perdono tanti palloni. Dio buono, sì,
le due cose insieme tendono a non essere molto buone.
Esatto. Però Minnesota non è una squadra che corre in transizione.
No.
Non è la squadra dei primi playoff di Pat Beverly che si toglie la maglietta, no? E la lancia. È una squadra che non corre tanto in transizione. È una squadra, come hai detto te, va piano, come i Suns, va piano. E quindi, onestamente, sto qua è un non problema per i Suns. Sì. Quindi secondo me è proprio un accoppiamento sfigato, cioè è un accoppiamento sfigato per Minnesota.
Sì.
Ripeto, non vuol dire che parte battuta, secondo me è una serie combattuta, è una serie lunga, però io così la vedo. Altra cosa, serie in stagione 3-0 Phoenix ha tirato col 7000% da 3 dal campo, è entrato tutto, quindi non vanno preso chissà che, secondo me, quelle partite lì. Però comunque sono anche partite che hanno avuto minuti di garbage time, praticamente mai sotto i 10 punti di vantaggio. Cioè, voglio dire, sono state anche partite proprio vinte proprio in carrozzona. Quindi è vero che quello che si è visto in regular season non sarà quello che si vedrà ai playoff, ma è anche vero che in regular season è veramente mega vinto. Io per questa dico Phoenix in 6.
Sì. Non ho fatto i pronostici, ma in 6 o in 7, ma più facile in 6. Sono abbastanza d'accordo con te.
Comunque è lunga, perché dico, altra cosa,
I Suns hanno appena vinto a Minnesota e ne hanno battuto appena un'altra volta adesso. Vincere due volte di fila in così poco tempo, vincere due volte di fila su un campo in casa degli altri è una cosa, cioè è rara, oggettivamente rara, so che hanno appena fatto i Lakers contro i Parks, ma è difficile, è rara. Quindi secondo me, cioè una delle prime due Minnesota la vince 90%, cioè voglio dire, no, tra aggiustamenti, pubblico di casa, giocatori che daranno il 7000%, una delle
la
prime
gara
due...
di Anthony Edwards.
Ma sì, poi che uno che comunque ha, cioè si sa che si segna le cose sul libricino, Anthony Edwards, no? Quindi secondo me una delle prime due Minnesota la vince sicuro, o quasi. Quindi anche per questa ragione qua io penso che andrà lunghetta sta serie, onestamente penso che andrà lunghetta.
Sì. Tra l'altro, tra parentesi, io ho la mia squadra di Ultimate Frisbee al campionato belga sabato e domenica scorso, ha distrutto la squadra, l'unica squadra che io ho sul mio taccuino, che io sono un cazzo di hippie, cioè io, poi il frisbee si presta perché siamo tutti amici, ci diamo consigli agli avversari, questi qua, se li vedo li voglio massacrare e li abbiamo massacrati, quindi sono estremamente contento.
No, io avevo tantissime squadre sul taccuino.
Eh sì, vabbè, ma tu sei, è un io altro sono... sport e un altro carattere.
Io quando giocavo a calcio avevo veramente, cioè, mi ricordavo il numero della squadra, ok, quello, vabbè, quello lì.
E l'altro mi piace perché loro abbiamo iniziato il weekend con loro rankati 36esimi nella nazione, noi 41esimi, abbiamo finito il weekend, noi siamo 39esimi, loro 41esimi, ste merde, così vabbè, basta. Che sono molto fallosi, è per quello che, tra l'altro, in realtà la squadra con cui ho giocato è gentilissima, hanno giocato molto bene, molto corretti, però la squadra madre con cui mi sono battuto per 8 anni di frisbee ogni cazzo di anno fanno dei falli, sono delle carogne e li abbiamo massacrati e sono molto contento.
No, poi da soddisfazione poi quando...
Porca miseria!
Quando... Poi ti mangi anche, ovviamente, perché ovviamente ti mangi anche le palle quando poi succede, quando perdi.
Attenzione che sto per fare la citazione incredibile, che capiranno in quattro il podcast, forse Naya lo capisce oltre a te, che è l'importante è partecipare, vincere è più bello.
Sì, assolutamente.
Più
sì,
bello
sì,
sport, sponsor della Snyder o Udine degli anni 90. Ecco.
Sì, 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 decisamente, decisamente. Vabbè, ci sarebbero 7000 aneddoti su, su sfide tra seconda categoria e campionato collinare, calcio 5, ma non entriamo dentro, perché è meglio. Che è meglio.
Andiamo avanti. La serie... Non voglio dire la più figa, però quella che sono contento che c'è, che comunque guarderò,
sì,
cioè
la, sì,
Clippers
contro
Dallas,
la
dai,
più figa, dai, ma diciamolo, ma perché non possiamo dire,
sì, magari, ma che, perché è un po' una ripetizione, quindi magari sai, è un po', non c'è troppo, non
no, non è una ripetizione secondo me, perché però, tutto è cambiato,
no, però è vero, tutto è cambiato. Allora, tutto Clippers cambiato. Dallas, offensive rating 118 i Clippers, 117 Dallas, defensive uguale 114.6 le due squadre. Pace 100.6 Dallas, che tende ad andare veloce, 97.9 i Clippers.
Posso dire una cosa qua? Quanto cavolo gli è tornato utile Irving a sta squadra qua?
Se penso a come eravamo lasciati
quanto
l'anno
Irving
scorso...
Quanto Irving spinge... Ma io, tipo, se ti ricordi su sto podcast qua, non si è mai detto che il problema era Irving.
No.
E sono molto orgoglioso di come abbiamo trattato il tema l'anno scorso, quest'anno qua. Irving, ogni volta che prende rimbalzo, spinge come un dannato. Ogni volta spinge, sono contento, vai, scusami.
No, poi sai perché Doncic non può spingere, se lui spinge al quarto è morto.
Doncic è una mucca.
E poi è una mucca, quindi insomma, cioè, benissimo. Allora, Clippers sesti in percentuale dal campo, percentuale da tre, 26esimi.
Comunque, posso dire un'altra cosa, visto che ho detto Doncic è una mucca, perché poi...
Fula, posso cosa dire ti ha ispirato questa cosa?
No, stavo pensando, da conversazioni varie con tutti questi giorni qua, io ho deciso che, e lo dico adesso... Ovviamente, essendo io tifoso Suns, spero vincano i Suns, l'anello, tutto quanto. Ho deciso che se non sono i Suns, io spero vivamente che lo vinca Luca.
Sai che inizio anch'io a sentire questa cosa.
Io spero, io oltre a, dopo ti dico, ma oltre anche a creducchiarci che ci vinca Luca, credo. Io spero proprio vivamente che vinca, per n ragioni. Il mio quindi l'anno scorso avevo il mio gettone simpatia su Denver e Miami, sono andati in finale tutti e due. Quest'anno qua il mio gettone simpatia lo metto, visto che a est secondo me non c'è nessun gettone simpatia da mettere,
New York,
a ovest,
ma no.
Ah vabbè, ma è impossibile, cioè me lo augurerei, sarebbe gettone simpatissima su New York,
sì,
ma
sì.
Il gettone simpatia lo metto su Luca.
così.
Sono abbastanza... Vai. No, ma sono abbastanza... Perché io in ballottaggio con Oklahoma, però Oklahoma è troppo presto, non devono vincere sto anno, devono fare il secondo turno. Quello è il mio... Cioè, per loro devo fare il secondo turno, punto.
Sì.
Però, vabbè. Clippers, dicevo, 26esimi in tentativi dal campo, e quindi tirano poco e tirano bene. E anche lì, tirano poco, c'è una differenza di qualche tiro a gara, ovviamente, non è che non tirano più, però vabbè. Settimi per assist, Dallas, terzi per tiri da tre, e fin qua grazie al cavolo, per tre messi, secondi per tiri da tre tentati, tredicesimi per percentuale da tre, il che gli fa capire come gioca Dallas, che basta guardare due gare si capisce, cioè picchiarono con Doncic e tiri sugli scarichi. Sono quarti per turnover, però. Attenzione.
Ha senso, ha senso.
Ovviamente. Allora...
Comunque posso dire un'altra cosa dal banco, come dicevo. Sta cosa delle triple è vero, però c'è da dire che Dallas, da quando ha fatto gli scambi, è diventata un po' un'altra squadra. È molto meno dipendente dal tiro da fuori, Dallas adesso, molto meno dipendente dal tiro da fuori. Sia PJ Washington che Gafford, che Lavi, cioè c'è una squadra che va... che prende tante conclusioni al ferro adesso. Ha un attacco molto più variabile. Cioè, sì. Capito? Le due serie passate contro i Clippers erano... tirano col 40%, hanno una possibilità.
Vincono,
tirano,
esatto.
No, non hanno una possibilità. Adesso invece è... Ok, va bene. La serata che non va bene... La serata che va bene, ovviamente, stravincono.
Sì, chiaro.
La serata che va male... comunque, Andre, con questi baffetti, tu mi ricordi un personaggio di Instagram... Che è incredibile, te lo cerco, ma è questo ragazzo che parla tutto così.
Io so che Instagram
fa le cose, cioè... devo cercarlo, se non mi viene fuori come si chiama, però te lo tiro fuori, vai, tu torna a parlare dico...
I fan giovani l'avranno capito, sì, mi sono lasciato cacciare i baffi, mi vanno discretamente bene, noto.
No, stai bene.
La fact checker totale, che la donna mi ha detto, no, tienili, sei carino, quindi bene, sono contento.
Stanno bene, assolutamente, però mi hai fatto venire in mente questo qua, e vai avanti e ti cerco.
Allora...
Ti cerco,
okay. Dunque,
Comodino underscore banana.
Ma che cazzo di nome è?
Comodino underscore banana. No, è un personaggio incredibile. Con questo baffetto un po' così, ma lo ricordi? L'ho portato così.
Aspetta, che c'è.
No, sei infinitamente più bello di lui. Cioè, però sei voglio molto, dire, mi ricordi perché ha il baffetto.
Ok.
Mi fa spaccare. Ma devi guardare dei video di questo Cristiano. È incredibile.
C'è un video in cui
Comodino banana.
Un pandoro tagliato a stella. Mi piace molto.
A tutti quanti consiglio molto Comodino banana. Ma ci sono dei video. Dovete guardare i video. I video sono incredibili. Vabbè. Comunque, torniamo a parlare di NBA.
105.000 follower. Okay.
Sì, ma lui, lui va forte su TikTok.
Ah, ok. Minchia, che giovane che sei, Andrea, madonna, cioè super giovane, ma come cantava Elio. Allora, va bene, iniziamo dalla fine, cioè tiriamoci via le cose banali. La salute di Kawhi è un punto fondamentale per questa serie, come per i destini dei Los Angeles Clippers degli ultimi 4 anni, e fin qua non vi spiego niente di nuovo. Ci sono vari universi in cui c'è un remake dell'anno scorso con Leonard che ne fa 38 in gara 1, poi si spacca per 3 gare e perdono 4.
Dunque, secondo te Kawhi torna? Com'è sta serie Kawhi?
Io non ho tanta fiducia, però è pessimismo, però io non ho tanta fiducia.
Neanch'io.
Cioè io la vedo un po' male, oltre al fatto che Dallas, come dicevi tu prima, non è la stessa Dallas di prima, e hanno trovato modi per essere più efficaci senza aggiungere la stellona, ma aggiungendo i giocatori chiave buoni. I Clippers, io non so quanto dar loro fiducia sulla salute di Kawhi. Questo è quanto. Tatticamente... È una serie che si conoscono già, è una serie che abbiamo già visto varie volte, ci ripeteremo un po', andrò veloce. Doncic non lo fermi, se non lo raddoppi ti fa 73 punti, se lo raddoppi ne fa fare 60 agli altri, questo è quanto. Sono curioso di vedere se ci sarà un po' di mix, per quanto Doncic sia la persona che gestisce meglio qualunque...
Questa cosa qua che hai detto, punto, ti metto un punticino qua.
Vai.
Se ti ricordi, nelle serie contro i Clippers una cosa che funzionava molto bene era... perlomeno Doncic ha staccato, non so perché, cosa gli ha fatto Zubac, ma Zubac gli ha fatto qualcosa a Doncic, per cui per quanto
gli sussurra delle cose in croato e quanto so bello.
Per quanto penso che lo difendesse discretamente bene, Doncic ha sempre avuto un successo di Cristo con Zubac, tanto che se ti ricordi toglievano Zubac immediatamente dalle partite,
no.
E andavano spesso di small ball 5.
Esatto.
Il punto è che con la trade Harden i Clippers si sono levati ogni opzione di fare small ball 5.
Difensivamente, sì.
Difensivamente. Quindi la cosa che più ha funzionato negli anni per difendere contro Luca, o perlomeno per rispondere all'attacco di Luca, potrebbe non essere più lì. Così, cosa scusa, un tema tattico che c'era sempre stato nelle serie, e questo qua è un tema tattico che non c'è più, perché Batum di fatto non c'è più.
È vero. Quello che è cambiato ancora, e anche lì è, l'abbiamo detto prima, la scheggia pazza Irving, che è secondo me il giocatore che lui ti può veramente vincere una barra più gare, un po' come Edwards prima. Perché uno, per l'impatto che, perché vuole la gara in cui ne mette 50 e va a fanbrodo, ma anche perché, come dicevi tu prima, gestisce, cioè se la cosa forte immarcabile di Doncic è che è il giocatore, come era Harden, è il giocatore lento più veloce del mondo.
Cazzo, veramente.
Irving possiamo Irving è il giocatore veloce più veloce del mondo. Cioè la variabilità di ritmo, di accelerazione e decelerazione, che se ci ascoltate da un po' di tempo e se ascoltate Mind the Game con Redick e LeBron, avete capito che è ormai acclarato che l'importante è quanto veloce puoi accelerare e decelerare, non quanto veloce corri. Questa squadra qua ti può mostrare, secondo me Dallas è pericolosa da un pace di 95 a un pace di 105, egalmente pericolosa, che è una cosa difensivamente un inferno da difendere, perché non sai mai come gestirla. Questa roba qua, e questa cosa qua è per Irving, perché a giri alti, guarda che paragone ti faccio incredibile, perché nel motore Dallas la coppia la mette Doncic e i cavalli li mette Irving. Che vuol dire che il motore a giri alti te lo tiene Irving e a giri bassi ti produce torque coppia grazie a Doncic. Cioè, che cosa incredibile.
Sembri quasi un ingegnere. Paragone che non avrei mai potuto fare. Quindi,
hai visto che ti ho sorpreso però.
Assolutamente sì, in maniera positiva. No, assolutamente. Comunque, allora, mi pare di capire che tu pendi dalla parte di Dallas. Anch'io pendo dalla parte di Dallas. Sì. Probabilmente se mi dicessero Kawhi al 100%, allora è quello un altro discorso, perché comincia ad averne tre da difendere. Dallas onestamente avrebbe un problema simile a quello di cui parlavamo prima con Minnesota dal lato dell'attacco. Avresti un difensore estremamente buono in più, insomma una serie di cose. Se mi dicessero Leonard e Sano, i Clippers di dicembre io me li ricordo ancora, insomma erano ottimi.
Cazzo.
Però probabilmente la migliore squadra della Lega, o quasi, insomma.
Poi c'è anche, questa cosa qua, vale poco ma vale comunque, è comunque un fattore. Ho l'impressione che le vibes di Dallas siano in decollo da sempre.
No,
ecco. E invece i Clippers, siamo fortissimi,
questa
siamo una sega.
Qua, questa cosa qua è importante, no seriamente adesso, bravissimo, questa roba qua è fondamentale. Dallas, è vero che Dallas nell'ultimo mese ha trovato, aveva un calendario, il calendario del Didò, aveva, per l'amore di Dio, non voglio dire niente. Però io ogni volta che ho visto Dallas, quando c'erano sia Luca che Kyrie, ragazzi, sti qua sono in difesa volano, cioè parlano, comunicano, Luca non ha più così tanto la palla in mano, e Luca si muove senza palla, porta blocchi, si lancia per prendere i palloni. Questa qua è una difesa seria, ragazzi. Cioè, i Mavericks sono una difesa seria. I Mavericks probabilmente hanno un. Non è banalissimo. Allora, c'è da dire. Hanno una speranza i Clippers. Cioè, dire, vabbè, senti, io battezzo sempre Derrick Jones Jr. E me lo levo dal campo. Per quanto Derrick Jones Jr. non stia tirando male quest'anno, ma lo battezzo. Mi pare, perlomeno.
Vado a vedere.
Ecco,
parla tu, vado a vedere.
Ecco. Perché altrimenti, cioè, allora ci riduco il campo e dall'altra parte punto sempre, vado sempre su Kyrie o su Luca, su uno dei due, e li stanco, e faccio mismatch hunting all'infinito, e li stanco.
Guarda, sta tirando col 34%, quindi in realtà non spaventoso, però...
No, lì battezzi, ma anche per volume lo battezzi, infatti. Quella è una delle possibilità che hanno i Clippers. E cercare di stancare Kyrie e Luca, perché tutto parte sempre da loro. Però a me pare onestamente che due così, bene o male, loro lo fanno. Dall'altra parte invece io vedo un problema proprio di soprattutto se Kawhi non è sano, di come generi l'attacco, perché Harden è... secondo me Harden ha qualcosa, cioè Harden è uno di quelli che gioca anche sopra gli infortuni, quindi secondo me Harden non Harden non tira come tirava a dicembre. Secondo me Harden ha i problemini alla spalla, più o meno. Ecco,
poi su Harden c'è la grande domanda degli ultimi 2-3 anni: è l'Harden di gara 1 e 4 o 1 e 5 dell'anno scorso, non mi ricordo qual era, quando ne mette 42, o è l'Harden delle altre gare Harden, che ne mette Harden, 18? Adesso,
guarda,
però
che Harden,
diversamente,
cioè,
è vero.
Allora Harden, c'è da dire che, cioè, per dirti, nelle ultime Kawhi non ha giocato, lo dici, cazzo, avranno bisogno anche di vincere, ogni tanto Harden metterà. Harden, io non mi ricordo una partita, Harden non ha una partita sopra i 25 punti da quando? E onestamente, cioè, nel senso, quando sei un big three, cioè, cazzo, almeno ogni tanto tu li metti, no? Sto vedendo, ma adesso sto cercando di capire, sono andato a prendermi il game log. Harden non ha una partita sopra i 25 punti dal 4 marzo.
Ah, ok, un mese. Più, un mese e mezzo.
Porca puttana, sono 23 partite. Cioè, sono tanti.
Sì.
Harden che non ha una partita sopra i 25 da 23 partite. Guarda,
anche,
cioè,
è anche vero che, se stavo guardando sempre, sono sempre su Basketball Reference, non so se c'è anche tu, ma è vero che quando fanno gli scaglioni, cioè lui ha fatto 11 gare quest'anno tra 0 e 9 punti, 36 tra 10 e 19, 2 tra 30 e 39 e 23 tra 20 e 29, il che vuol dire che la grossa maggioranza delle sue gare sono state tra 0 e 19 punti.
Sì, ma di nuovo, quello posso anche capire, che ci possa anche stare per il ruolo che ha.
Sì.
Ma il fatto che con Kawhi e George fuori spesso, sì, nella seconda parte di stagione, lui non abbia fatto una partita negli ultimi 23 sopra i 25 punti, mi fa domandare, le può fare ancora? Non lo so, quindi voglio dire, io penso, adesso vado a vedere, perché adesso sono proprio curioso, ma a me pare che abbia dei problemi al tiro, cioè onestamente non voglio andare a vedere adesso gli split, le cose, ecco, marzo ha tirato col 33% da 3, aprile ha tirato col 26% da 3, cioè, okay, no, ma c'è qualcosa proprio che non mi torna, no, secondo me ha qualcosa, cioè non mi sembra abbia lo stesso movimento, libertà di movimenti, di nuovo, non sono un dottore, non... però, quindi questo non mi convince nemmeno l'attacco dei Clippers ultimamente,
no.
Senza Kawhi non mi convince per niente. Se poi mi dicono che Kawhi il mercoledì non ha fatto 5 contro 5 e mi aspetto che domenica sia al 100%, dico, secondo me con Kawhi al 70% questa serie non la vincono, perché Dallas oggettivamente adesso va tanto, cioè ragazzi, va proprio tanto Dallas, lo capitano in un momento sfigato anche i Clippers. Non dico che sia una serie facile per Dallas, però no. io al momento prendo Dallas, credo in 6. Però è una serie lunga anche sta qua.
Sì.
Però il punto qual è, oltretutto? Che secondo me in questa serie qua diventa... Non hai personale chissà che per difendere quei due lì, a meno che tu non voglia... Metti conto che Kawhi non è al 100%, non puoi mettergli Luca. Vuol dire che Luca lo deve prendere Paul George, che però è anche il tuo miglior attaccante in questo momento, perché George ha chiuso forte e Dio Bono chi di tanto, e poi Kyrie chi lo tiene, Harden che non gli prende neanche il numero di targa, dovrai necessariamente dare tanti, terrà Terrence Mann che però non è l'unico che può tentare di passare dietro un blocco, però secondo me chi finirà per avere tanti minuti in sta serie per ragioni difensive è Westbrook. E se gioca Westbrook, secondo me Harden gioca di meno. Io ti dico, l'Harden che ho visto nell'ultimo mese, lo dico. Secondo me Harden rischia di non chiudere le partite.
Ah. Non è assurda come cosa se non si riprende.
Se gli entra il tiro di nuovo, se torna a girare come girava a dicembre, Harden ovviamente chiude. Però per come l'ho visto Harden le ultime 20-25 partite, Harden secondo me rischia seriamente di non chiuderle alcune. Perché poi lui non è uno che ci strapensa su queste cose. Cioè,
No, e va. Poi c'è una cosa stupida che ha poco impatto, però vale la pena di metterla. Harden, Leonard, George, Powell, Westbrook, 34, 32, 33, 30, 35 anni. Che comunque ha
e gli altri, la sua, gli, altri la sua... gli altri corrono.
Gli altri corrono, corrono e loro no.
Gli altri corrono, sì,
X Factor potenziali, e poi passiamo alla prossima perché, come sempre, dobbiamo correre, 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 perché io ho allenamento dopo. Per i Clippers l'X Factor è la salute di Kawhi, senza grande sorpresa, non riuscivo a trovare un protagonista minore per fare l'X Factor. Per Dallas ho scritto il pick and roll Doncic Gafford, ma non per di per sé, per quello che comporta, il che vuol dire se il gioco di Dallas riesce a mettere in moto i comprimari esattamente come è successo nella regular, cioè se questa serie qua per una ragione o per l'altra devono vincertela Doncic e Irving, è possibile ma meno facile. Se questa squadra qua deve vincerla Dallas, Dallas in 6, anche 5 forse, se le cose
per
vanno
inciso,
bene, sai.
Per inciso, esatto, sì, io dico se... per inciso, cosa importante, Dallas abbiamo sempre detto problemi a rimbalzo, là storicamente questa versione di Dallas sono forti, grandi e grossi e fisici. Questi qua prendono giù una madonna di rimbalzi. Contro una squadra, contro dei Clippers che stanno soffrendo a rimbalzo. Mm-hmm. Cioè, io non la vedo benissimo. Secondo me è proprio, non è un bel matchup per i Clippers.
No, è la volta peggiore, me. È la volta peggiore per i Clippers in cui si affrontano. Mm.
Sì. Secondo me non è un bel matchup per i Clippers questo qua. Clippers che, ripeto, per me sono una... Cioè, con Leonard Sano sono una ottima squadra. Cioè, una ottima proprio contender.
Sì.
Però qua, secondo me, è l'unica serie in cui si incontrano due contender. Questa qua, secondo me, vera. E... cioè, diciamo che se mi avessero detto a marzo i Clippers arrivano alle finals, avrei detto ok. Se mi avessero detto a marzo i Mavericks arrivano alle finals, avrei detto ok. E questa qua è l'unica serie in cui, ok, adesso li vedo uno davanti all'altro. E secondo me è capitato male. Io prendo Dallas. Non ti dico, non vedo, non voglio fare il dramma che fanno tanti che dicono Dallas tra favorita, eccetera. Però secondo me Dallas è favorita. Dallas è favorita.
Sono d'accordo. Acceleriamo per le ultime due serie.
Vai.
Cioè Dallas Lakers e Oklahoma contro, punto di domanda, una tra Sacramento e New Orleans. Partiamo da sta qua. Non ho grandi cose da dire perché aspettavo una rivale, ovviamente. Punti in generale. Spero molto sia Sacramento, perché sarà una serie super divertente, di più che New Orleans. Tra l'altro, a quanto pare, in ogni caso Zion per due settimane non vede il campo, perché bisogna rivalutarlo fra due settimane, il che vuol dire che non lo vediamo probabilmente per la serie, quindi sarebbe quasi un po' sprecata la partecipazione ai playoff di New Orleans senza Zion. Oklahoma è troppo veloce per quei Pelicans lì. E rischia di essere anche un po' troppo forte fisicamente, tolto Valanciunas, perché appunto non c'è Zion, quindi non mi coinvolge tanto. Sacramento potrebbe essere il primo round più divertente da guardare, perché correranno come matti, tireranno come matti,
sarebbe bello.
Ci sarà un sacco di gioco off ball da una parte e dall'altra, un sacco di pick and roll invertiti, un sacco di tiratori che fanno Isaiah Joe che fa uno screen che poi vai dall'altra parte, Keegan Murray che screena per Monk che riscreena per, cioè, fighissimo. Esattamente del bel basket offensivo. Sono due squadre che effettivamente giocano un basket molto moderno, molto variabile, quindi con tante cose, hanno tantissime facce da mostrare. Non vedo un difensore ad Oklahoma di stazza, di come dire, di peso, che possa infastidire troppo Sabonis sotto canestro, il che vuol dire che Sabonis non lo perdi troppo in questo senso. D'altro canto Sacramento ha una varietà di soluzioni, di persone per risolvere l'attacco, cioè sono tutti attaccanti ottimi. Quindi bene, quindi posso andare a cercare il punto debole di Oklahoma nelle rotazioni. Vediamo se Dort tira ancora col 41% come ha fatto nella stagione, cosa che mi sembra un pochino un abbaglio. Insomma, tante cose, non ho grandi cose da dire perché non essendoci un matchup non mi va di...
Sì, no, neanch'io voglio... Neanch'io, esatto. Secondo me però oggettivamente Oklahoma dovrebbe avere sufficiente talento per passare al secondo
turno. Il primo turno passarlo, sì.
Primo turno ha evitato, secondo me, la botta che sarebbe stata i Lakers, perché i Lakers li avrebbero buttati fuori, secondo me. Sì, proprio per una questione di taglia, avrebbero buttati fuori. Però, diciamo così, li vedo bene al secondo turno. Non sono da... Secondo me il matchup eventualmente al secondo turno con chiunque esca non è malvagio. Diciamo che i Thunder sono, secondo me, capitati nel migliore dei mondi possibili per loro.
Questa è la mia impressione.
Sì.
Poi, cioè, non, adesso non sarei eccessivo, per quanto veda Dallas la favorita da quella parte del tabellone, non sarei sorpresissimo se Oklahoma finisse al Conference Finals. Sì. Comunque, vediamo, la cosa principale da capire per me per Oklahoma è come risponderanno all'inevitabile fatto che le avversarie lasceranno spazio a Giddy, Dort,
sì,
lasceranno tirare, insomma. Cioè, non che non abbiano buone percentuali,
no,
però...
ma loro subiranno tantissimo, uno per inesperienza, per la giovinezza, e per questa cosa qua subiranno tantissimo la transizione tra playoff e regular season, anche perché il loro centro titolare è un grissino, quindi è bravo, sì, quanto vuoi, la sua maglietta svetta qui sul mio muro, lo adoro, però innegabile, capito, che si sa fare a botte, e Holger non è il tuo uomo.
Per 100 possessi, capito, Giddy ne prende meno di 6 di triple, e per 100 possessi adesso Dort ne prende un po' di più, ma siamo 8 e mezzo, che non sono tantissime. Cioè, quello che voglio dire è probabilmente se fosse un avversario la strategia è va bene, in due ne prendete 20 a partita.
E quello che è quello che è complicato, a parte puramente dal punto di vista matematico del fatto che appunto te ne faccio tirare tante e non le metti, è a posto, è il fatto che Oklahoma, che gioca da Dio perché tutti bloccano per tutti e tutti corrono e tutti si fanno, però una cosa del genere funziona se i difensori ti seguono, se
esatto,
il difensore
cioè,
se ne batte allegramente la ciolla,
lo stesso, cioè esatto, lo stesso Shai non si prende 5 tiri per 100 possessi.
Shai non è,
quindi
non è
voglio
un tiratore
dire,
dal palleggio, ti fa paura.
Shai non è un tiratore, punto, per il momento, sì, per quanto mi riguarda. Quindi voglio dire, non lo so, non vediamo, quello lì sarà il problema numero uno. È un problema che probabilmente dovranno affrontare più al secondo turno che al primo, perché al primo turno hanno sufficiente talento per passare.
Sì.
Però voglio dire, questo qua sarà un tema. Vediamo quanto grande è.
Sì.
Perché non è un tema che vediamo spesso ormai, perché tutti quanti hanno tanti tiratori nelle là. Questa qua è una delle poche squadre da playoff che ha tutti i giocatori stazionari, tutti i tiratori stazionari, la stella che non tira da fuori, è una cosa un po' strana, quindi vorrei capire,
sì,
sono curioso di vedere come vanno, ecco, tutto qua.
Sì, sì, è vero che se Degnol tira fuori l'ennesimo coniglio dal cappello può mi fare una cosa interessante, però sarà molto, molto challenging, per dirla all'americana, questa cosa qua, cioè buona fortuna, sì, a trovare un modo per far quadrare la situazione col personale che hai e col tipo di gioco ai playoff.
Comunque,
Denver contro i
Lakers. Sì, scusami,
sì,
cosa velocissima, volevo dire, sì, comunque quello che hanno fatto è pazzesco. Cioè, hanno età,
sì,
media di meno di 24 anni, sono
e, sono primi.
Il più giovane, la più giovane squadra di sempre a vincere la Western Conference, di tipo 2 anni su quella dopo. Cioè, dire che sono avanti nella timeline è cioè,
però,
squadra qua è pazzesca.
Allora, sì, cioè, non è un però, scusami, non è un però, è in più. In più, questa cosa qua mi piace molto perché è un'ennesima prova al discorso che facciamo ormai da tanto tempo in varie forme su questo pod, del fatto che il basket sta evolvendosi talmente tanto, in maniera talmente, cioè la conoscenza è talmente pubblica, diventata talmente pubblica anche a alto livello, che permette a squadre che nel nostro immaginario sono troppo giovani, quindi non possono fare così bene, di fare bene, perché se il giocatore è intelligente a 18 come intelligente a 28, mm-hmm, e quindi ti permette di farlo giocare secondo delle regole che seguono la migliore efficienza, però cioè, mai come in questo periodo di basket le timeline possono accelerare di un anno, cioè nello stesso annata ad esempio, cioè una squadra che tu dici questi qua fa 2-3 anni sono pericolosi, no, questi qua sono pericolosi adesso se inquadrano, mm-hmm, la cosa, perché mm-hmm, conosciamo talmente tanto bene il gioco del basket che puoi ovviare all'inesperienza della gioventù, perché non è più il giovane che fa la cagata e si mette in uno contro uno e tira un midrange contestato da mezzo perché non sa, perché gli hanno spiegato,
chiaro,
che no, ti metti lì e fai un blocco e tagli. Quindi insomma è un bel basket quello in cui che stiamo guardando, è il miglior basket di sempre senza alcun, dal punto di vista dell'efficienza,
sì,
poi
sì,
ognuno ha i suoi gusti e bene male. Denver Lakers, che sfiga, poveri Lakers, vincere i play-in, trovarsi Denver, non vedo, cioè tipo, non voglio fare il maledetto, però io non il Denver, le ultime gare sono 8-0, li hanno cioè in stagione li hanno sweepati, gli ultimi playoff li hanno sweepati, io non so quanto mi... È vero che Denver non è la serie. Porca miseria, c'hai il sorriso.
Io ragazzi, io non vorrei. Se quei due lì sono sani al primo turno.
Allora, non è una squadra che voglio incontrare. Se fossi
sono freschi, sono freschi al primo turno.
Sono freschi.
Primo turno. Non è facile. Allora, non è facile questa serie qua. Io prendo Denver, eh. Cioè, prendo Denver come prendo... Ecco, prendo Denver come prendo Phoenix contro Minnesota.
Ah, ok. Cioè, con un bel grano salis, comunque. Non,
secondo me, questi Lakers, da quando hanno messo Cimura nella starting lineup, ma saranno tanto... Io ti ripeto, allora, io, l'anno scorso i Lakers hanno perso nel quarto quarto, quest'anno qua i Lakers hanno perso nel quarto quarto, cioè con due perdono nel quarto quarto. Quando perdi gara nel quarto quarto vuol dire una e una e una soltanto cosa, che è non hai ossigeno al cervello. Almeno mi pare tre delle prime quattro arrivano con, cioè la prima ovviamente arriva con 4 giorni di riposo e altre due arrivano con 2 giorni di riposo. Non è scontato, non è scontato. La cosa che, per cui io prendo Denver, oltre al fatto che sono fortissimi, è che oggettivamente in una serie così Jamal Murray può farne 35 di media come ha fatto l'anno scorso, perché non ha nessuno per marcare Jamal, loro.
Questo è.
Nessuno. Se posso dirtelo, Jamal Murray non è che proprio è... mi è saltato agli occhi. L'ho seguito molto da vicino perché dovevo decidere se mollarlo o meno a Fantabasket. Tra l'altro qui Kudumars che ha vinto il titolo quest'anno, secondo
sì, bravo,
me
bravo, stare ufficiale. Bravo.
Ecco, cioè io ti leggo adesso le Murray, ti leggo il game log di Murray del, non lo so, perché la mia impressione è che Murray facesse molto dentro e fuori ultimamente. Vediamo, ecco qua. Allora, Murray 20 più 6, 28 più 4, 16 più 6, fuori, 23 più 4, 18 più 11, 23 più 7, 15 più 8, 14 più 5, cioè voglio dire, non mi è, secondo me Murray è meno sano dell'anno scorso, questa è una cosa che mi è... Che non vuol dire niente, magari torna. No, però Murray
sì. può essere il Damian Lillard ovest del ok, è il momento, te ne faccio 25 a gara senza battere ciglio. Murray, però è vero che se sta ancora male.
Murray ad aprile ha giocato 26 minuti di media. La butto lì e dovevano vincere, perché loro non vuol... Ti posso assicurare che se loro potevano scegliere una serie contro Sacramento o New Orleans rispetto a una serie contro LeBron e AD, ti sì. posso assicurare 7000% prendevano quella. 7000% e il secondo turno o contro i Timberwolves, che loro soffrono tanto, o contro Phoenix, che loro soffrono un po' meno ma che soffrono comunque, io non lo so, cioè, se lo volevano vincere quest'anno qua è il primo, cioè l'anno scorso Denver quando la vince una partita vinceva una partita in regular season. Quest'anno qua ci sono stati dei momenti in cui, cioè, la gara contro Sacramento, contro San Antonio.
Sì.
Ragazzi, a un certo punto non riuscivano a segnare. Ma in diverse gare, quest'anno qua, nel quarto quarto, a me è sembrato che Jokic sia arrivato un po' scarso di benzina. Cioè, voglio dire, adesso io sto trovando i numeri a... Sono tutte impressioni che ho veramente a... Prendetele con 7000 pinze. Però a me pare che... Jokic quest'anno qua abbia avuto uno usage rate, una cosa molto più, cioè Jokic a marzo ha giocato 37 minuti a partita, che per Jokic sono tantissimi. Ad aprile hanno giocato 36 Jokic, adesso sto andando a cercare, ma lo usage rate di quest'anno, dell'anno scorso, ma sono proprio cose, io ho l'impressione che io da 27.2 a 29.3, cioè salgono i minuti, salgono, cioè io Jokic l'ho visto stanco alla fine quest'anno, cioè, l'anno scorso non ha riposato, quest'anno qua Jokic ha tirato la carretta per arrivare secondo.
Sì.
Io non lo so, ripeto, io prendo Denver perché prendo Denver in questa serie, ma prendo Denver come prendo Phoenix o Minnesota. Per me è Denver in 6, però ci sono tante ragioni, ci sono alcune domande, cioè la domanda principale è come tieni Murray, come tieni Jokic. L'anno scorso si è visto che la cosa probabilmente migliore da fare è vaffanculo, li mandi addosso a Cimura, perché esatto. Tanto abbiamo capito che Davis non può fare nulla contro Jokic, abbiamo capito, almeno ti tieni Jokic come roamer
te ne fai fare 50 da Jokic, 45 da Jokic, però almeno cazzo non vola una palla, cioè una linea di passaggio. Perché altra cosa importante, scusa che ti dico, legato a questo punto qua, poi dopo mi parli anche tu delle cose che, perché sto parlando solo io, però sta serie qua secondo me sarà, secondo me è bellissima, sta qua probabilmente sì. È seconda tra le serie che voglio vedere, la prima è Clippers Dallas, seconda è questa qua, e sono molto vicine. Una chiave dei successi dell'anno scorso di Denver, cioè oltre questione che abbiamo già detto mille volte, infortuni, questione 7000 cose, una delle chiavi è stata la differenza grossa con gli anni passati, è stata Denver non ha straperso i minuti senza Jokic in campo. Perché non li ha strapersi? Perché hanno finalmente embraced, si sono vestiti dell'identità Gordon da 5. Che va una bomba, perché hai MPJ. Perché funzionava quella cosa lì? Perché oltre ad essere Gordon un cristiano impossibile in difesa, cioè, tu avevi sempre un 4 e un 3 non battezzabili e un 2 e un 1 non battezzabili. Cioè, Gordon era l'unico non tiratore, tirava anche con percentuali decenti, bla bla bla. Però avevi sempre da 4 e da 3, tendenzialmente avevi MPJ e Green o MPJ. Da 3 avevi Bruce Brown, che comunque era uno che l'anno scorso te le messe tutte, ed era in una streak. Vero. Sempre avuto, sempre con Murray, con Brown, Christian Brown, che non puoi... Insomma, quest'anno qua, le lineup così, le giocano, devono giocarle sempre quasi sempre con un non tiratore in campo. Perché a meno che tu non decida di fare un platoon, cioè avere 4 titolari più Christian Brown... Allora quello mi sta bene. Quella lì è l'unica lineup non Jokic che tu possa giocare in questo momento. Perché se tu giochi... Perché Gordon quest'anno qua sta tirando una merda, ragazzi. Cioè Gordon lo battezzano, gli danno... Ormai Gordon ha capito, danno 3 metri. E l'altra persona che giochi che ha giocato tanto nelle lineup con Gordon da 5 quest'anno qua, da 4, è Peyton Watson. E se tu hai Gordon e Watson in campo, auguri. Cioè non sono due che proprio li stai a... Sì. Ti volti quando tirano, cioè, quindi quella cosa lì, i minuti senza Jokic in ottica playoff quest'anno qua sono meno
spaventosi. Sì,
sì, credo che l'unica soluzione alla lunga sia fare il Brown dentro per Jokic, però questo vuol dire che Jokic non ha meno minuti con Mar, serie di cose. Diciamo, ecco, secondo me uno, due, secondo me io devo ancora capire chi è il settimo di rotazione a Denver di cui mi fido per i playoff. Ricordiamo, sì. Reggie non giocava l'anno scorso, Reggie è la prima guardia in uscita dalla panca. Secondo me quello che mi fido è Brown, Watson ancora non è. Per queste ragioni qua ti dico, però era così anche l'anno scorso con Denver, se ti ricordi. Poi Brown lentamente ne sta giocando più. Secondo me sta qua una squadra che è meglio incontrare al primo turno che incontrare al quarto turno, al terzo turno. E i Lakers al contrario è la squadra che più vorrei incontrare in là possibile, perché sono stanchi, sì. Sono morti, l'infortunio. Sì. Se i Lakers sono sani, secondo me questa qua è questo qua è una brutta gatta da pelare per Denver, secondo me.
Guarda, metto il cappello e poi cambiamo di conference perché abbiamo mezz'ora.
Dio buono!
Il mio cappello è rapidissimo. Potrebbe essere, nonostante la presenza di Jokic, di Murray, di LeBron, di Davis, una serie che si decide di più in difesa. Cioè, nel senso di come riescono, se riescono e come riescono i Lakers a difendere Denver, perché Jokic è indifendibile, e viceversa, e soprattutto come difendono Murray. Cioè, secondo me, se trovano una qualche tipo di quadra, che non so quale possa essere, magari in combinato disposto con il Murray un po' acciaccato, possiamo parlarne. Però io guarderò molto come difende e se riescono a difendere i Lakers.
Concordo.
Si vedrà.
Ultimissima cosa, proprio 10 secondi. I Lakers devono stare molto attenti con le palle perse in generale. Perché Denver, secondo me, ai playoff, in ottica playoff, è molto bravo a forzare palle perse. E LeBron dovrà essere veramente bravo a usare. Vabbè, vai. Questo.
Ok, switchiamo ad est. Qua è comodo perché andiamo dobbiamo andare un po' più veloce perché è quanto. Dunque, Milwaukee contro Indiana. Può essere estremamente divertente ed è senza dubbio la più mediatizzabile perché la rivalità e cose varie. Allora, Milwaukee 117.6 offensive, 115 defensive, 100.5 pace. Terzi per percentuale da 2, quinti per numero, cioè per triple fondamentalmente, terzi per numero di liberi tentati, quarti per free throw rate e three point rate, terzi per rimbalzi difensivi. Quindi insomma, cioè, siamo nell'eccellenza, non ci stupisce, sono forti. Indiana, primi in field goal messi, field goal tentati, percentuale dal campo, primi in assist, 28esimi in ribalzi, dall'altra parte terzi per defensive rebounds, noni in percentuale da 3, il che vuol dire che si corre tanto e si tira bene, ma non fantasticamente, eccetera. 120.5 offensive, 117.6 defensive, 102.1 pace. Sono due squadre, per quanto molto diverse, relativamente, vista del pace, del cavere, più simili di altri accoppiamenti. C'è un potenziale upset? Sì, c'è. Non è quello in cui io scommetterei, perché secondo me ci sono... Cioè, allora, il succo del mio discorso è attenzione a dare troppa importanza alla regular season. Per quanto io resti convinto che Milwaukee non ha le vibe di un campione, perché continuano a veramente non andare
ma
bene.
Ma manco, sì, neanche richiedevo
secondo me, allora, ed è vero che Indiana ha un minimo ledge mentale dell'arrivare con vi abbiamo fatto il culo 3 volte su 4 o quello che è. Secondo me 4 su 5, grazie. Secondo me è una serie che basta la prima gara in cui Milwaukee schiaffeggia Indiana, perché col ritmo arbitrale, col tempo arbitrale del playoff, con il ritmo più abbassato, eccetera, eccetera, con la fisicità di Milwaukee, posso veramente strapazzarli, può veramente dargli secchio d'acqua in faccia a Indiana. Mi piace che ci sia Siakam, perché gli dà veramente non un anti-Antetokounmpo, no, però comunque sia gli dà un corpo lungo, grosso, da gestire, che sa muoversi molto bene. È vero che Antetokounmpo è acciaccato, è vero che Middleton fa fuori dentro dall'infermeria tutto l'anno, è vero che le vibe sono schifose, tutto quello che vuoi, ed è anche vero che Carlisle è molto migliore di Rivers.
Andre, sai che io se...
Sei più convinto del potenziale upset che me.
Se Antetokounmpo non è... Allora, da come la mettono giù, sta male. Premesso, Antetokounmpo è il migliore della storia, credo, nel recupero degli infortuni insieme a LeBron James, è incredibile. Da come la mettono giù, Antetokounmpo sta male. Se Antetokounmpo, tipo, torna per gara 3, gara 4 e non torna al 100%, io credo che mi piace di più Indiana. Per quanto Indiana sia una squadra mediocre, i Bucks senza Giannis sono veramente inguardabili. Cioè, i Bucks senza Giannis sono veramente una roba brutta. Ma veramente una roba brutta. E... Sì, non mi piacciono i Bucks senza Giannis. Non mi piacciono. Secondo me proprio Giannis fa la differenza da una squadra che può passare... Cioè, secondo me questa squadra qua senza Giannis... Allora, se mi dici Giannis non gioca, prendo i Pacers, non ci sono dubbi. L'unica cosa, i Pacers sono corti oggettivamente come squadra, perché con questo fatto che Maturin adesso non gioca neanche più, Haliburton è sicuramente un po' acciaccato, sono corti come squadra, ne hanno 6-7 da rotazione, e i Bucks invece vanno un po' giù fino al nono, quindi potrebbero alla lunga essere un po' troppo grossi, un po' più freschi, un po' più quello che vuoi, Haliburton un po' più acciaccato, però Dio buono, non... A me non stanno piacendo zero i Bucks. Cioè,
no.
Con Giannis, se Giannis è al 70% per... Ne salta una, 70% per 3 partite, al 100% per il resto, prendo Milwaukee. Basta Giannis per vincere.
Ci sono delle serie che sono talmente... Come dire, il cui risultato è talmente tanto incerto per ragioni completamente diverse l'una dall'altra... Che sono delle... Cioè, bisognerebbe fare la preview della serie dopo aver visto gara 1.
Sì.
Questa, ogni anno ce n'è una, quest'anno è questa qua, perché posso veramente vedere Indiana che li travolge come in regular, che corrono, anche se non c'è più Bad Hill, che per questa roba qua aiutava, ma che corrono, tirano, corrono, comunque gli altri sono in bambola.
Bad Hill ha anche difeso un gran bene su cosa? Su Lillard in
Bad Hill era
ha difeso un gran bene su, cioè nel, per i suoi standard un gran bene.
Quindi o hai un cioè secondo me è una serie in cui la possibilità di uno schiaffo è altissima, cioè del più 15 convincentissimo di Indiana in gara 1, oppure viceversa del più 15 convincentissimo perché fanno a botte e li portano nel canestro di Milwaukee, se sono sane. Giocano in maniera, anche se statisticamente non troppo dissimile, come ho visto prima le stats. Cioè, per me gli X-Factor sono nessun giocatore, perché per Milwaukee è la salute,
Vita. Sì, sì.
E per Indiana è il pace, cioè riuscirai a girare al tuo pace, perché Indiana ha poca coppia, sì, ma tanti cavalli, che vuol dire che rende solo dopo certi giri.
Chiaro.
Quindi, ciao Sempru, se ci ascolti, tu che sei un uomo di macchine, ci sarai contento di queste cose, di questi paragoni. Cioè, il pace riescono a tenerlo alto come in regular, perché devono girare a alti giri per produrre bene. I possessi riusciranno a massimizzare il fatto, anzi, a minimizzare lo svantaggio a rimbalzo.
Chiaro.
E i turnover riusciranno a farne pochi, perché uno più uno più uno, difficile. Se gli altri sono sani, però tanti punti di domanda stasera qua.
Allora, guarda, io ti aggiungo un punto. Storicamente una cosa in cui che i Bucks hanno sempre, insomma, hanno sempre favorito i Bucks ai playoff è la fisicità dei Bucks, il fatto che alla lunga non puoi chiamarli tutti perché sono grandi, grossi e ti picchiano abbastanza. Esatto. Io ho notato nell'ultimi, diciamo, dopo che Luca ne ha segnati 73, quello che era 4 contro gli Hawks, hanno iniziato a chiamare di più le cose, no? Gli arbitri. E io ho notato, mi è parso di notare un Lillard in grande difficoltà con questo nuovo metro arbitrale, grande difficoltà. I Pacers sono una squadra che picchiano, cioè i Pacers anche picchiano. E, sembra di no, è vero che c'è fuori Maturin, che è forse quello che picchia di più, però picchiano, cioè Nembhard è uno che picchia,
sì.
Turner quando vedi dentro è uno che picchia, Siakam è uno che picchia. Non sono proprio leggerissimi da trovarsi davanti,
no.
Quindi diciamo che in una serie in cui Giannis è un po' così, Lillard deve fare il salto. Secondo me questa non è esattamente non sono le circostanze più agevoli per Lillard, che non vuol dire che non possa fare il salto, vuol dire che lo vedo un pochettino meno probabile. Vorrei adesso capire più o meno quanto i liberi che si sta prendendo Lillard, ma in realtà sono abbastanza costanti sui 6-7 partita, sia prima che dopo, quindi prima erano intorno agli 8, sono scesi un po' ma non troppo. Ok, questo qua è impressione mia che evidentemente non è corroborata dai numeri, però tendenzialmente a me è parso Lillard che facesse un po' più di difficoltà al ferro, queste cose qua, questo volevo solamente le percentuali al tiro però sono scese abbastanza, ok, quello sì, percentuali al tiro sono scese abbastanza, mi è parso fare un po' di difficoltà onestamente.
Beh, questa qua è la serie incomprensibile fino alla gara 1. Proprio questa qua ce n'è sempre. E poi la prossima serie, se hai finito switchiamo alla prossima, mettiamo il marchio registrato, cioè lo sappiamo, c'è la serie, questa serie così, questa qua è la serie brutta. La serie brutta è Cleveland Orlando.
Ampiamente.
Purtroppo è la serie brutta, io ho gli occhi a cuoricino per Cleveland e sono molto felice per Orlando che da 2 anni passa dal non essere neanche i playoff a arrivare quinta.
Dai.
Però è una gara, sarà una gara brutta, sarà una gara lenta, una gara anni 90 in cui ci semena, si tira
la
poco,
forza
si corre
principale poco. Di Orlando è andare a segnare i punti al ferro, la forza principale di attacco di merda per il resto, forza principale di Cleveland è proteggere il ferro. Tu pensa la forza principale di Orlando è la difesa, te pensa con migliore difesa per mettere Suggs, Isaac, tu pensa che vedremo partite sotto gli 80-90 punti.
Sono gara anni 90, vedremo questo. Allora, cose comunque sia che proviamo a sforzarci di considerare interessanti. Cleveland 115 offensive, 113, sto arrotondando, defensive, 97.2 pace. Orlando 113 offensive, 111 defensive, e quindi migliore, e 96.9, quindi stessa roba di pace. Cleveland per tiri messi, tentati e percentuale sono 26esimi, 24esimi e 22esimi della Lega, quindi nei bassi fondi. Sono settimi per triple prese, ottavi per triple prese e settimi per triple realizzate. Soprattutto complice quell'enorme momento di basket moderno che gli ha preso con l'infortunio di Mobley, in cui è entrato Merrill e hanno tirato fuori lanciafiamme. Orlando è ultima per tiri da tre tentati e per tiri dal campo tentati, prima per liberi tentati, attaccare un ferro, 26esima per percentuale dei liberi, grosso stupore, 28esima per assist, quindi non è un bel basket, 25esima per rimbalzi, che gli aiuta, però sono primi per percentuale da tre concessi, Suggs e il diavolo per il capello, primi per numero di tiri concessi e terzi per numero di triple concessi, quindi ok, abbiamo detto prima, le statistiche corroborano molto bene l'impressione. È vero che sono giovani, è vero che sono affamati, è vero che giocano in maniera molto simile, c'è una piccola speranza che sia Cleveland ritorna alla versione di Cleveland che spara da tre, però la vedo un po' difficile perché un Merrill non me lo vedo egualmente efficace ai playoff. Interessantissimo vedere Banchero che attacca e Mobley che difende, perché sarà la sfida nella sfida, che sarà bella vedere. Idem la difesa perimetrale di Orlando contro i tiratori da tre di Cleveland, se appunto Merrill vede più spesso il campo e Struss si ritrova un pochino, non ne ho alcun dubbio perché io Struss mi immolo sulla pira per lui. Tutto mi dice Cleveland, però se c'è una cosa che i Cavs soffrono è una squadra fisica, l'abbiamo visto con New York l'anno scorso, sì. E questa qua è una squadra fisica, quindi sono curioso di vedere, sarà una serie brutta, poche balle, difesa, botte, corpaccioni, si segnerà pochissimo. L'anomalia statistica potrebbe essere Cleveland che tira da tre come nella fase senza Mobley, allora
sono d'accordo, sono d'accordissimo, se Cleveland ha il suo A-game passa. Cioè, se Cleveland becca la serie al tiro, se Cleveland passa perché Orlando non gli sta dietro proprio.
Esatto. Però se no, è una serie nel fango.
Se no, vince Orlando, secondo me. Perché io vedo tanti... Cioè, Orlando è probabilmente la squadra migliore possibile per marcare Cleveland in generale. Perché hai Suggs, che metteranno sicuramente su Mitchell. Hai Isaac, hai Gary Harris, hai tanti buoni difensori. Comunque anche Franz è un buon difensore. Secondo me è la squadra praticamente perfetta per fermare Cleveland. Dall'altro lato, però, Orlando oggettivamente è una squadra. Il discorso che abbiamo fatto per Oklahoma sul lasciare spazio ai tiratori, con Orlando viene esploso perché esplode perché i due principali portatori di palla non cioè, Franz, non so cosa gli è successo, gli è crollato al tiro, non so dirti quanto, ma penso sia sotto il 30% ultimamente, perché proprio non gli entra niente e lo vedi che ci pensa adesso, gli è entrato in testa sta cosa. Banchero dopo l'inizio percentuali folli è tornato a non segnare da fuori, quindi questo qua è un problemone, però però Orlando difende tanto bene, è tanto grossa, ha il personale migliore che si possa chiedere per provare a spegnere gli altri, e secondo me è un vantaggio a livello di coaching perché Mosley ha dimostrato diverse volte di poter cambiare diverse coperture nell'arco di una partita, di provare diverse cose in attacco. Quindi io questa serie qua, se te la devo dire tutta, probabilmente addirittura sarà una serie lunga, probabilmente ti dico Orlando in 7.
È una serie che madonna, che speriamo di no per le nostre pupille.
Io ti dico probabilmente Orlando in 7,
salvo perché... esplosione da tre di Cleveland, che allora
no, se Cleveland becca la serie di Niang e Struss, va bene, ok, chiudi in 5. Però, perché il discorso, se Cleveland segna come sa segnare, non riesce, gli altri non riescono stare dietro. Però non sono così convinto che Orlando, forse la vedo addirittura leggermente favorita, anche perché Cleveland a me, quando Allen e Mobley giocano insieme, non mi piace. La versione migliore di Cleveland che ho visto quest'anno è stata Mitchell, Allen e tre tiratori.
Certo. Sì.
Ma anche senza Garland.
Oh, siamo nel 2024, ragazzi.
Sì, cioè, io Mitchell lo vedo difficilmente compatibile con un'altra guardia che vuole il pallone tra le mani. Questo il problema non è Garland, il problema è Mitchell. Mitchell è un giocatore migliore di Garland al momento. È un portatore di palla migliore di Garland, basta. Questo è. Non lo so, non la vedo benissimo questa qua per Cleveland. Anche perché comunque anche lo spacing di Cleveland sarà un cesso. Perché per ovvie ragioni, insomma, tutti i minuti con Allen e Mobley saranno un problema. E visto che gli altri sono già bravi a proteggere il ferro, immaginati un po' te. Non lo so, non la vedo benissimo per Cleveland. Sono andati a cercarsi sto matchup.
Non
lo so.
No, sono d'accordo. Avanziamo, abbiamo ancora 15 minuti più 3, 18 minuti. Quindi facciamo New York Philadelphia e poi diciamo due robettine su Boston e chiunque sia. Dunque, New York Philadelphia. Allora, New York Offensive 118, defensive 113, pace 95. Philadelphia offensive 117, solo uno di meno. Defensive 113.8, uguale. Pace 97.5, un pelino di più. New York è prima in rimbalzi offensivi. Importante, però dall'altra parte c'è la risposta. Mm-hmm. Se è sano. Quinta in rimbalzi totali, idem. 29esima in stoppate, quindi difesa al ferro in quel modo lì, non tantissima. Sono però quarti per quanti tiri liberi concedono agli avversari, mm-hmm, e sono secondi per punti concessi.
Ha senso.
Il che vuol dire che fanno poche stoppate, ma anche pochi falli. Quindi difendono molto bene di corpo, difendono bene con i piedi. Questa è una cosa molto buona e hanno un bel lavoro sul perimetro. Dall'altra parte, Philadelphia, primi per liberi. Quindi già vediamo che sarà una squadra che va tanto ai liberi contro...
Ma incredibile,
vero? Contro una squadra che difende molto bene e non fa fallo.
Una squadra che va tanto ai liberi o una squadra che in regular season va tanto ai liberi?
Eccoci qua col punto principale del mio discorso. Questa qua è una serie in cui il cambiamento di metro arbitrale avrà molto più impatto che in qualunque altra serie. Philadelphia prima per rubate, seconda per turnover, quindi difendono bene sulle linee di passaggio, mentre New York difende bene sull'uomo. Sono noni per rimbalzo offensivo, ma ventesimi per rimbalzi totali. Però è una statistica che è sporcata dal fatto che Embiid è mancato. Dio, non è che è morto, però insomma è stato assente.
È venuto a mancare.
È venuto a mancare Joel Embiid ai playoff.
Perfetto.
Un paio di cose varie, poi ti lascio parlare. Un paio di cose varie. Sono molto curioso. Allora, questa gara qua... sarà bella, queste gare qua saranno belle da vedere, proprio un pochino come dicevo prima per quanto riguarda la difesa mi ricordo più che squadra era, per Denver Lakers, perché gli abbinamenti crociati sono incredibili. Entrambe le squadre hanno un giocatore sottodimensionato, offensivamente fantastico, difensivamente attaccabile, Brunson e Maxey. Il che vuol dire che saranno cercati sempre e comunque, il che vuol dire che Oubre e Lowry andranno su Brunson per mettergli dei corpaccioni grossi intorno. Lowry è massiccio, Oubre è lungo. Hai comunque Embiid nella drop, quindi sei tranquillo dietro, quindi puoi andare più aggressivo sul giustamente andare a cercare le rubate come gioco. Quindi è un tipo di gioco che possono mantenere i Sixers contro New York. D'altro canto, Brunson cercherà sempre comunque di tirare dentro Maxey. E molto probabilmente non lo farà con l'uomo di Embiid, ma lo farà con altri uomini per attaccare dal lato. Per evitare di trovarsi Embiid in drop direttamente. Quindi cercheranno di avere Embiid come ultimo, cioè cercheranno di far fare roaming a Embiid, e Embiid non è un buon roamer. Quindi c'è questa cosa qua. D'altro canto, quindi sono curioso di vedere questa cosa qui. Manca Randall, che ovviamente è un grosso problema questo offensivo. Punto di domanda, perché se Randall ti fa le serie in cui deve comunque pigliarsi i suoi 18 tiri, però te ne mette 6, forse anche per in qualche gara sarà meglio non avere questo ipotetico Randall. Difensivamente, un'altra volta, Brunson sarà blizzato a morte, sarei stupito visto che è piccolino, quindi lo blizzi perché non puoi fare altre cose. Quindi è questa cosa qua da vedere. Di Vincenzo, Josh Hart e Miles McBride sono giocatori straordinari che hanno dimostrato di essere ottimi giocatori in regular season. Vediamo come si trasmette questa cosa ai playoff. È vero che Hart gioca un gioco maschio di rimbalzi, correre, appoggiare il ferro, che quello cambia poco. Però Di Vincenzo, che è diventato un mitragliatore da tre, non so se la cosa resterà. Non ho sfiducia in lui, però mi domando. E McBride un po' idem. Quindi questo è quanto. Mi domando seriamente, questo è l'X Factor hipster, lo dico, mi domando seriamente quanto Tobias Harris possa essere un X Factor, perché Anunobi non va su di lui ma va a aiutare su Embiid. E quindi gira alla volta, la Maxey è bloccato, Embiid
secondo me sarà più un fattore. Allora, mi è piaciuto tantissimo come hai operato questa serie, per inciso. Mi hai detto un sacco di cose che avevo in testa anch'io, e... cioè mi è piaciuto molto. Per me sarà più un fattore Oubre di Harris.
Ci può stare.
Perché per tipo di difesa che ha New York, secondo me dà più fastidio a un giocatore veloce e lungo.
Che taglia.
Sul primo passo. Secondo me può dare un po' più fastidio a Oubre. Un paio di cose che aggiungo. Questa qua è a livello tattico, hai detto un sacco di cose. Io dico una cosa proprio invece da sagra e da griglia. Questa qua secondo me sarà la serie, LA serie, in cui il fattore campo giocherà tantissimo, perché hai praticamente il pubblico migliore della Lega, o quasi, cioè nel senso, secondo me top 3 della Lega, quello del Madison, che è stato incredibile tutto l'anno, e contro uno dei pubblici più... cazzo...
passivo-aggressivo del...
ma è incredibile, ma se fosse... sto pensando, stavo cercando di personalizzare quanto passivo-aggressivo fosse il pubblico di Philadelphia. È incredibile. No, stavo vedendo la partita stamattina io. Oh, ma tre minuti al primo quarto hanno iniziato a fischiare. Penso, ma Dio buono, ma mi state giocando il settimo posto, ne hanno vinte otto di fila, poveri cristiani, ma cosa devono fare? Sono stati senza il loro miglior giocatore due mesi, ma cosa devono fare? Cioè, ma che cazzo fischi? No? E questi qua hanno iniziato a fischiare dopo tre minuti. Ma lasciali fare, poveri cani. Cioè, il pubblico di Philadelphia veramente io lancerei una bomba, li farei giocare in un palazzetto vuoto, vi giuro. Potrebbero vincere l'anello. E... vabbè, vabbè. Detto questo, fattore principale è la salute di Embiid, dai, non
vabbè, grazie,
cioè, cioè Embiid non è, non sta bene, cioè io l'ho visto, Embiid è piantato, Embiid è lento a girarsi, Embiid è contro una squadra che continua a venirti addosso, che se c'hai un punto debole te lo prende, te lo martella, contro uno che, Dio buono, è uno dei più shifty tra di tutta la Lega, per come si prende i tiri, per come... Non lo so. E Brunson, io non sarei per niente stupito se Brunson avesse 30 tiri di media sta serie. Cioè, secondo me, io, guarda, te lo dico, se dovessi scommettere adesso su una squadra che arriva alle conference finals da quella parte del tabellone, prendo New York.
Addirittura.
Perché sono tanto organizzati bene difensivamente, tanto.
Sì.
Tanto, comunicano tantissimo, hanno dei tempi sui cambi che è pazzesco, sui switch, non si perdono un uomo, Hartenstein sta facendo una stagione incredibile dal punto di vista difensivo, incredibile, sono molto forti a rimbalzo quando sono locked in, e secondo me, poi un'altra cosa, per quanto questi cristiani qua arriveranno anche stanchi, non lo so, sembra però che non siano stanchi, perché sta facendo giocare un sacco. Il vantaggio del... una cosa che non abbiamo detto prima, fra l'altro, vabbè, lasciamo stare. Il vantaggio è che solitamente Nurse si prende una partita per capire la serie.
È vero.
Una, due. Questi qua, capito? Ti arriva dall'altra parte, Thibodeau, vaffanculo, 48 minuti il quinto.
Io gioco così, punto.
Quindi, in una serie che non è, secondo me, eccessivamente distante... sai, questo qua potrebbe essere un problema. Ti fai entrare il pubblico di New York nella serie. Sono menate, ma potrebbe essere un problema. Credo anche che, così a naso, che New York sia meglio attrezzata per difendere Maxi di quanto Philadelphia non sia attrezzata per difendere Brunson.
Sì.
Secondo me, ripeto, con un Embiid sano, questa qua non ne parliamo neanche, con il Randall rotto, Embiid sano, Philadelphia in 5. Con Embiid così, se io prendo New York. Anche perché, come hai detto te, l'abbiamo visto fare. Ci sono dei momenti in cui proprio non è che neanche Anunoby aiuta su Embiid. Anunoby va su Embiid.
Sì.
Cioè, va su Embiid. Anche perché sarà fondamentale, perché non so se hai notato, ma Thibodeau non si fida eccessivamente dei suoi lunghi, a quanto pare, di questo roster. Quindi Hartenstein è praticamente l'unico di cui si fida, e il secondo di cui si fida è Achiuwa, che è uno tendenzialmente foul prone, ha avuto già nei matchup contro Embiid solitamente fa fatica.
Sì.
Quindi non mi stupirei vedere proprio Anunoby spesso su Embiid, punto. E, anche perché Embiid mi è parso, ovviamente, visto che appena è rientrato da un infortunio non bello, abbia un po' più attenzione nell'andare al ferro, si accontenta un po' più del suo tiro dalla media, e queste cose qua contano alla fine. E, il vantaggio che può avere Philadelphia deve correre in stasera se vuole vincere, secondo me Philadelphia deve correre, soprattutto in minuti senza Embiid, perché Philadelphia ha una rotazione a 9,
Philadelphia è una rotazione 9 con una potenziale panchina di corridori veri, perché hai Harris che in transizione continua a dirlo, siccome Harris in transizione è pazzesco. Ubre, Maxi, Reed, devono mettere sui cilindri, devono mettere sui cilindri e forzare le perse di New York. New York nell'ultima iterazione è una squadra cazzutissima, ma è una squadra che perde palloni, un po' per come gioca, un po' per il carico di Brunson, un po' perché ha un creatore di gioco, una serie di cose. Certo. Quindi secondo me Philadelphia deve proprio correre, deve correre, prendere la palla e io però vedo New York, perché secondo me Embiid rischia di non essere, secondo me Embiid non è a posto.
Dovendo scegliere, anch'io tendo a prendere quello del non è a posto piuttosto che non ho, è soltanto un po' di ruggine, vedrai che è al 100%.
Non è a posto, anche perché per un essere umano così grosso entrare in condizione, non è che entra in condizione
così velocemente, no.
Cioè, se quello lì è Embiid, auguri. Cioè, un mese ci vuole, ma proprio a star larghi.
Ed è il mese dei playoff, quindi non è un mese contro
contro una squadra di gente che ti morde le caviglie. Perché
di gente
di nuovo,
dura, sì.
Hai Hartenstein è veramente sporco, Dio buono. Non lo so. Secondo me la speranza che ha Philadelphia, cioè la cosa che vuoi puntare è correre tanto e continuamente attaccare Hartenstein, che non è un'idea buona per sé, perché è un gran difensore, ma è proprio l'idea di levarselo dal campo per falli. Cioè, c'è una squadra con Hartenstein e una squadra senza Hartenstein a New York. Mm-hmm. È vero che l'altra sera, ad esempio, hanno lasciato Hartenstein in panchina per decisione, hanno trovato con Acciuga. Però quella roba lì... Non lo so, io non la vedo bene. Io prendo New York 6-7 giù di là. Ma prendo New York.
Sono convinto che andrà lontano, però non so per chi. Cioè, si finisce in 6 o in 7, non so bene per chi. Dipende tutto. Anche qua vediamo come gioca Embiid. Quello è quanto. Abbiamo 4 minuti per chiudere fra l'ultima serie. Benissimo, perché è la serie in cui abbiamo meno da dire, un po' come l'altra. Boston contro Chicago o Miami. Miami, Butler si è fatto male. E che cazzo. Chicago è fondamentalmente una franchigia morta nel breve termine. Quindi non vedo nulla di differente che uno sweep o un gentleman sweep in entrambi i casi. Mm-hmm. E non penso che... Allora, sarei curioso di vedere Miami piuttosto che Chicago, per ovvie ragioni di rivalità migliore, di miglior coaching, eccetera. In tutta onestà, penso che se è Boston-Chicago, non penso di imparare nulla da questa serie. Se è Boston-Miami, non penso di imparare nulla da questa serie.
Ma anche perché si è fatto male anche... Ma no, ma ovviamente... Si è fatto male anche Caruso l'altra sera.
Sì, quindi c'è...
Si è scavigliato. Perché senza Caruso ti avrei detto, guarda, almeno Chicago è una squadra... sono organizzati e sono cagnacci. Esatto, perché sono cagnacci. L'unica roba che ti avrei detto... Almeno facciamo una serie. Boston deve un attimino. Si riscalda un po'. Sono cagnacci. Si riscalda un po'. Senza Caruso. Cioè, proprio. Questa qua è una passeggiata di salute totale per Boston. Guarda, sì. Ma ripeto, cioè, oggettivamente parlando, prenderesti New York in una serie contro Denver? No. Prenderesti New York in una serie contro Dallas? No. Prenderesti New York in una serie contro Oklahoma?
No.
Prenderesti New York in una serie contro Phoenix?
No, nemmeno.
Prenderesti New York in una serie contro Minnesota?
No.
Io no. Prenderesti New York in una serie contro i Lakers?
No. Molto più convintamente. No. L'unico che sta vicino un po' a Minnesota, però non...
Prenderesti New York in una serie contro i Clippers?
No, nemmeno.
Oh, questi qua secondo me sono questi qua sono i principali avversari di Boston. Ti dirò di più. Se passa Sacramento, io non prendo neanche New York in una serie contro Sacramento.
No, li fanno impazzire.
Cioè, New York è una squadra da... Questa New York è una squadra da primo turno a Ovest.
Sì.
Di là rischi, siamo ritornati anche senza Randall, di arrivare...
Peccato, perché abbiamo avuto veramente una parentesi lebroniana in cui l'Est era più è competitivo ed erano delle belle cose equilibrate, e non solo lebroniana, e poi siamo ritornati con la settima dell'Ovest è più forte della seconda dell'Est.
Ma tu ti ricordi gli anni in cui diceva LeBron ha un Est facile? Ti ricordi questa
cosa?
LeBron ha un est facile, che era anche vero che era più facile. Però porca miseria, non era comparabile con sta roba qua di quest'anno. No. Cioè quest'anno qua è una roba inguardabile l'est. È una coincidenza di fatto, cioè una serie di cose, perché Miami capitato nell'anno sbagliato, Embiid rotto, Philadelphia che era un anno di transizione a prescindere, Milwaukee che doveva essere l'avversaria è stata una merda.
Una merda, sì.
E New York gli si rompe il secondo miglior giocatore, cioè una serie di coincidenze astrali.
Cleveland che non gli migliora.
Sì, una serie di coincidenze astrali, però ragazzi, questa non qua
sottotono, sì. Perché se pensi che una tra le squadre, almeno tra le favole più belle, le squadre più convincenti per quanto in maniera superficiale, è Indiana, che senza offesa Indiana sì, è la miglior squadra di regular della storia e deve ancora mangiare di pasta per essere un fattore playoff.
Sì, ma cioè voglio dire
Orlando
non faceva i playoff ad Ovest,
ma no, ma ovvio che no,
cioè ma non faceva neanche il play-in probabilmente a Ovest Orlando,
ma no,
capito?
Ma ovvio che no,
Pacers non facevano neanche il play-in ad Ovest, cioè voglio dire possiamo andare avanti, ma non cioè, Dio buono,
sì. Urge un trasferimento.
Ma urge, ma no, faranno così, andranno avanti così per questione di TV e di
peccato, perché ovviamente avrai non solo la finale di conference, che sarà la vera finale, ma forse anche il secondo turno ad Ovest. E ti dirò di più, Clippers-Dallas può essere veramente, come qualità di gioco espresso, una finale già al primo turno. Un po' un peccato. Vedremo come sì. Si va. Benissimo, 1:30, devo andare ad allenamento. Abbiamo fatto tutto.
Andre, buon allenamento. Vado a fare un'insalata adesso.
Io non posso far altro che ringraziare come sempre il mio co-conduttore e copilota. Grazie mille, Andre.
Grazie a te, Andre.
Signori, buoni playoff a tutti.
Buoni playoff, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Buonasera
Andre, buonasera.
Buonasera,
a tutti. Buonasera.